www.readyjoe.it e la storia continua. Vita quotidiana. Uniti nel bene e nel male. C'è una pianta dalle mille risorse che in più di un caso ha garantito all'uomo la sopravvivenza, come nel Medioevo quando nacque la civiltà del castagno. Oggi il castagno è associato all'idea di natura incontaminata, di pomeriggi domenicali, nei quali ben inteso riposi il campionato di calcio, all'aria aperta. Ogni genitore coscienzioso, tra le sue funzioni educative, pensa di dover far rientrare anche la tradizionale raccolta autunnale di castagne, per far assaggiare alla prole, allevate in batteria, a merendine e videogames, uno scampolo di vita del buon tempo che fu, nel bosco selvaggio. E il castagno è dunque una pianta tipica della foresta incolta? No, non scherziamo. Se c'è una pianta che per esistere e fruttificare ha bisogno assoluto della cura dell'uomo, che per secoli ne ha condiviso le sorti, spostandosi con lui in ogni nuovo insediamento e, al contrario, scomparendo quando questo veniva abbandonato. In una parola, se c'è una pianta domestica, questa è proprio il maestoso castagno. In sostanza, per il castagneto da frutto, bisogna parlare più precisamente di bosco coltivato, sistemazione intermedia tra terreni a vocazione agricola e la foresta vera e propria. L'area di diffusione naturale del castagno sarebbe compresa fra i 200 e 300 metri di altitudine e i 1000, in pratica tutta la fascia intermedia fra di montagna dominati dal faggio e dall'abete e quelli dalla bassa collina. Nei secoli passati però l'intensa coltivazione da parte dell'uomo lo ha portato a occupare anche zone molto prossime al livello del mare, o comunque adesso non immediatamente favorevoli. Al di fuori della penisola è noto il caso macroscopico della Gran Bretagna, dove il castagno da frutto, importato dai romani, sopravvisse loro in un ambiente molto lontano da quello di origine, fino ad occupare in epoca medievale discrete porzioni di terreno. In seguito la sua coltura venne abbandonata al punto che oggi nelle isole britanniche il castagno è presente solo nella forma selvatica. L'altitudine, dunque, non è il solo elemento determinante per la buona riuscita della pianta. Al contrario, è la natura del terreno che sembra essenziale. Questo deve essere innanzitutto profondo e fresco, poi decalcificato, silicio, vulcanico e ferretizzato, vale a dire arricchito di minerali ferrosi apportati dalle acque correnti. Di contro, è difficilissimo far attecchire il castagno nel suolo calcareo. Suoi pericolosi nemici sono le gelate tardo primaverili, quando la pianta ha già messo le gemme, e i lunghi periodi di siccità, ed entrambi possono causare la perdita di gran parte del raccolto o addirittura delle coltivazioni. Navi, tini e barilette. Si tratta allo stato selvatico di una pianta indigena dell'Europa, presente un po' dovunque nel continente, anche se in misura consistente solo in Italia, Francia e Spagna. La tecnica dell'innesto e quindi della sua domesticazione vennero però importate dall'Asia Minore a opera dei Greci, e il principale impulso alla coltivazione si ebbe durante l'Impero Romano. In epoca alto medievale la diminuzione della popolazione e delle attività produttive causò una certa contrazione della sua diffusione, ricominciata dopo l'anno 1000 a seguito del vero e proprio boom economico e demografico che da allora ebbe inizio. Questo andamento altalenante delle fortune del castagno, strettamente legate alle vicende umane, testimonia in maniera evidente la sua natura di pianta domestica. L'utilizzo che in età medievale ne veniva fatto non era limitato però alla sola alimentazione, bensì si indirizzava a una vasta gamma di settori produttivi e solo ai tempi più recenti si è affermata come principale e quasi esclusiva la coltivazione del castagno per il suo frutto. Per la sua resistenza all'umidità, il legno di castagno selvatico trovava conveniente l'utilizzo nei rivestimenti esterni degli edifici e nell'edilizia rurale in genere, o come palo per le vigne, oppure nella fabbricazione di recipienti. Botti e tini di questo materiale erano di uso comune per il vino, anche se presentavano lo svantaggio di conferire al contenuto un sapore acidulo. La loro costruzione diventava a volte una vera e propria specializzazione della popolazione di una certa zona, ad esempio Pistoia, che poteva agevolmente attingere ai castagneti del suo vasto comprensorio appenninico, e viene definita nelle novelle del Sercambi la città delle barilette. Allo stesso modo, interi paesi appenninici costruivano i loro sistemi di condutture di acqua potabile con legno di castagno. Particolarmente resistenti erano considerate le navi fatte con tale legname, soprattutto quelli degli Amalfitani, che si rifornivano nei grandi boschi della loro costiera alle falde del Vesuvio.
www.redigio.it e la storia continua.